prossimo ospite, che è Ciccio Troise. Buongiorno Ciccio, bentrovato.
Buongiorno Ciccio.
Ciao, ma... Buongiorno. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ma che te ne pari di questi due acquisti, Alisson Santos e Giovane, con questo mercato a saldo zero? Il Napoli che ha visto anche dei giocatori, tra virgolette, uno dei quali tu conosci molto bene, abbiamo parlato spesso e volentieri, Lorenzo Lucca, Lang, che è andato via Marianucci, è andato via Ambrosini. Insomma, che tipo di mercato hai visto rispetto a quelle che sono state le operazioni in entrata e in uscita?
Ma è chiaro che il Napoli ha cercato di fare il meglio, credo e penso, avendo a disposizione comunque un allenatore e un direttore sportivo che soprattutto il Mister ci ha dimostrato negli anni di essere capace poi di fare tanto anche con poco. È vero che in questo momento si aspettava un mercato un po' più
Beh, c'è il saldo zero però che è stato un po' il limite.
Certo, è quello che pesa tanto sul bilancio delle entrate. Quindi sostanzialmente cosa succede? Che il Napoli non riesce poi sicuramente ad arrivare in quelle mancanze, in quei ruoli che servono a coprire quelle caselle. Ci sono presi due giocatori adesso che sicuramente possono coprire due dei tre del reparto avanzato, perché sia Giovanni che Alisson Santos potrebbero giocare sia a destra che a sinistra. Quindi sostanzialmente in questo momento non si è riuscito a coprire tutto quello che, tenendo conto anche della mancanza di Lorenzo, anche se sono per 45 giorni, però comunque è una mancanza che al Napoli pesa.
Certo, certo.
Però come dicevo prima, poi il mister, come ha fatto, ci ha dimostrato fino adesso, riesce sempre a tirare il meglio da questi ragazzi, perché il meglio poi è relativamente con i risultati, ragazzi, perché noi spesso siamo, dico noi essendo anche molto tifosi della nostra squadra di scuola, dei nostri colori, ma si è anche critici, ma alla fine se poi fai il conto con quello che sta avendo il Napoli, la difficoltà delle partite che si susseguono ogni tre giorni, sommato alla catena di infortuni a livello industriale, queste due cose insieme fanno sì che questo allenatore non riesca a provare.
Ti volevo chiedere al volo, ne abbiamo parlato di questi tanti infortuni, ci sono un po' di varie teorie, no? Volevo sapere anche la tua rispetto anche alla possibilità di alcune rotazioni che non sono state fatte, in primis Vergara, ma immaginiamo se in estate si fosse detto, non so, puntiamo su Vergara, non prendiamo nemmeno l'esterno, ci sarebbe stata una sommossa popolare. Chiaro che un giocatore, se ha delle qualità, alla fine esce comunque e deve sfruttare le occasioni che gli vengono date. Quindi io credo che da un lato questo aspetto sia importante sottolinearlo, così come magari sottolineare il fatto che ci sono stati comunque diversi infortuni.
Io vado un po' controcorrente sotto questo aspetto, forse ne parlavo con te proprio ultimamente. Secondo me la gestione di Conte su Vergara è stata perfetta. Faccio un riferimento a quella che è stata quella di Mazzone con Totti, anche se con un'età diversa, però Vergara ha avuto un cammino diverso rispetto a Totti. Faccio un esempio: è andato in prestito, si è fatto male, è ritornato, è venuto al Napoli, il Napoli che in ritiro aveva Lupato, aveva Neres, aveva Noah Lang. Quindi il ragazzo non è che partiva già nella griglia dei titolarissimi, nemmeno delle riserve, delle prime riserve. Quindi la gestione di questo ragazzo a dispetto della piazza, che è molto difficile, esigente, secondo me il lavoro di Conte su questo ragazzo è stato perfetto, lo ha migliorato tanto, perché ho chiesto a chi lo aveva avuto prima, mi hanno riferito di un giocatore di grandissimo talento, ma in questo momento vedo un giocatore che è sì di talento, ma che riesce ad avere le due fasi nelle sue performance, quindi attacca, difende, si sacrifica, fa gol, fa assist. Quindi prima era un giocatore solo di talento, adesso con Mister Conte è un giocatore di talento che ha anche altre funzioni in campo. Quindi sono convinto che non è il problema che Vergara è stato scoperto e messo in campo troppo tardi. Secondo me ha avuto la fortuna di farsi trovare, ha avuto la capacità di farsi trovare pronto, e la fortuna da parte del Napoli e la fortuna sua che il caso ha voluto che c'erano dei problemi, però la gestione del gara da parte di Conte per me è stata perfetta. Sì. È stato un po' controcorrente.
Sì, sì, assolutamente d'accordo.
Del
con
resto,
te.
A supporto di ciò che dice Mister Troise, ci sono anche le parole della gente di Vergara, Mario Giuffredi, che sappiamo non è mai stato molto tenero con Antonio Conte. Invece, in questo caso, 5 giorni fa a Calciopoli 24 ha detto proprio questo: ha detto Conte lo ha gestito alla perfezione perché è riuscito a valorizzarlo nel momento giusto. Quindi, se lo dice il suo agente, che tra l'altro spesso non riserva.
Scusami che ti interrompo, proprio quelle parole, io sono andato alla ricerca di quelle persone che hanno avuto questo ragazzo, lo hanno allenato, ho chiesto, ho verificato, ed è proprio quella la verità, questo ragazzo è stato gestito perfettamente dal mister. Lui ha avuto la capacità di farsi trovare pronto, perché quello che traspare di questo ragazzo è la grande professionalità, è un ragazzo serio, lo ritengo maturo per l'età che ha, perché 23 anni, e non ci dimentichiamo che si sono fatti tanti parallelismi, ma anche lo stesso Zola, non per qualità, ma non è arrivato al calcio che conta prestissimo, e ce ne sono tanti altri.
No, ma poi ti faccio un esempio che io ricordo perfettamente.
Manuel, concludo, e sì. Poi c'è un'età biologica e un'età cronologica nel calcio.
Certo,
sì. Però questo è qualcosa un po' più.
A proposito, io ti porto l'esempio, ecco, di una cosa che ricordo perfettamente. Fabio Cannavaro, quando arrivò Marcello Lippi, in estate era stato praticamente ceduto alla Cireale. Poi Marcello Lippi si oppose al trasferimento, magari Nele e Corradini, che erano i due titolari difensivi. Da un lato non andavano bene, dall'altro erano un po' andati con l'età e chiaramente il Napoli non andò bene, e quindi ci fu la necessità di dover cambiare. Fabio Cannavaro si fece trovare pronto, ma immaginiamo se Fabio Cannavaro fosse stato ceduto alla Cireale, ecco. Quindi ci vuole anche quel pizzico, no, di destino che ti accompagna su determinate situazioni. Magari sarebbe uscito fuori alla stessa maniera, ma forse avrebbe fatto un percorso diverso, magari non sarebbe venuto. Ecco, ad esempio, il tuo esempio, tu eri considerato un vero e proprio talento, però poi dopo, alla fine, per una serie di circostanze, non sei riuscito ad esprimere quelle che erano le tue doti, che nessuno assolutamente mette in discussione.
Io ti faccio un altro esempio: Palestra, giocatore dell'Atalanta. Lo mandano in prestito, se va dall'altra parte, non lo tengono loro. Se ci sono dei momenti cronologici, che il giocatore cronologico vuol dire di tempo, che i giocatori non riescono ad esprimere, ancora non hanno personalità, forza caratteriale, quindi capacità di gestire le emozioni, non ci riescono ancora. Vanno in un altro ambiente, rimane comunque quel talento, accrescono le altre qualità, che sono morali, psicologiche, caratteriali, vengono su, e queste caratteristiche fanno sì che in quel momento cronologico il giocatore è arrivato al momento giusto. Quindi può succedere anche questo anche per Vergara. Noi dobbiamo essere contenti che Vergara ha avuto la possibilità di poter esprimere il suo talento, perché il Napoli aveva la necessità di ritrovare un giocatore del genere, e l'ha trovato grazie a Conte, perché lo ha migliorato, perché l'ha fatto crescere. Se l'avessero fatto giocare al posto di Neres, alla seconda palla sbagliata, ma ci abbiamo Neres, ma ci abbiamo Vergara.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, la valorizzazione, secondo me, la prima valorizzazione è passata attraverso le parole pronunciate da Conte in estate a Di Maro, quando disse testualmente: Vergara non si muove da qui, Vergara resta con noi, Vergara è un giocatore molto ma molto interessante, lo teniamo con noi perché ha delle doti sulle quali puntare. Quindi il primo che lo ha valorizzato attraverso le parole e lo ha mentalizzato è stato lo stesso Conte. Poi è chiaro che devi sfruttare l'occasione, non è che puoi giocare al posto di Neres, al posto di Politano, al posto di Lang, che è stato un investimento. Devi aspettare l'occasione giusta, che è arrivata,
che hai De Bruyne.
Hai De Bruyne, quindi devi cambiare il sistema di gioco.
Ma poi il Conte è stato sincero quando alla domanda ha detto chiaramente, avendo i giocatori di prima fascia nella mia idea di calcio, non l'avrei fatto giocare. ma non lo avrebbe.
Te lo faccio sentire perché te lo faccio sentire Conte, perché tra l'altro ieri ha ricevuto la panchina d'oro. Non è una cosa che si vince tutti i giorni a Napoli. L'hanno vinta Sarri e Spalletti, allenatori come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti, nonostante gli investimenti, non l'hanno vinta e non hanno vinto nemmeno gli scudetti. Ascoltiamo Conte.
Un riconoscimento che viene dai colleghi, quindi è ancora più importante. Chiaramente è un premio da condividere prima di tutto con i calciatori, che sono sempre gli assoluti protagonisti, lo staff, tutte le persone che lavorano nel Napoli Calcio, chiaramente il Club Napoli che mi ha dato l'opportunità, ecco, di essere allenatore di questo club. Averlo conquistato stando sulla panchina del Napoli, sappiamo benissimo, ecco, che vincere a Napoli non è facile, è molto molto difficile. Averlo fatto vincendo il campionato con il Napoli sicuramente dà molto prestigio.
Mister, ha trovato solidarietà con i colleghi sul tema calendario che aveva riproposto con forza dopo la partita con la Fiorentina?
Quello che posso dire è che è un problema che dove siamo tutti d'accordo, siamo tutti in stare d'accordo, anche i media, che si gioca troppo, si rischia troppo, però alla fine non si sta facendo niente, questa è la...
In realtà Allegri ha detto un po' il contrario oggi in conferenza stampa.
Ma questo non lo so che cosa ha detto Allegri, sicuramente quest'anno non sta giocando tanto.
Siamo d'accordo, Ciccio, che si gioca troppo e che si rischia davvero la salute dei calciatori, così come è successo in questa stagione maledetta del Napoli, ma anche in tante altre squadre, perché ieri analizzavo anche determinate ricerche e statistiche, ci sono più infortuni rispetto ad una squadra che gioca a distanza di poco tempo, da quattro partite, ecco, da una partita e l'altra che riposa poche ore, 72 ore, quindi stiamo parlando di un fatto anche statistico. Sei d'accordo anche tu su questo aspetto?
Assolutamente sì, i giocatori sono sottoposti a uno stress neuromuscolare sicuramente superiore alla media, ma è anche vero che adesso tutte queste statistiche che vengono commercializzate, a parte sono dati sempre grezzi, non sono mai dati effettivi delle partite, ma poi c'è da dire che comunque lo staff del Napoli, che conosco bene, sono altamente qualificati per conoscere l'incidenza dello stress psicofisico sui loro calciatori, e quindi conoscono bene qual è la possibilità che un giocatore possa infortunarsi con un numero di partite di minutaggio così alto. Ma non è solo questo, è anche la velocità del calcio che è cambiata. Anche adesso tutti i giocatori, tutte le squadre in campo si accoppiano, quindi è un uno contro uno continuo, quindi c'è un approccio mentale e fisico nella partita diverso rispetto a qualche anno fa, che spesso non c'era tutto questo stress fisico nell'uno contro uno a tutto campo. Adesso però succede che il giocatore non solo gioca più partite, ma con un'incidenza neuromuscolare superiore. Poi c'è un altro fattore da tenere conto, le tante situazioni di recupero passivo, cioè il giocatore è sottoposto a viaggi nel dopo partita, che c'è un demanding mentale superiore. Quindi non è solo l'incidenza della partita che va a sommarsi nell'infortunio singolo. Facciamo un esempio: non possiamo addebitare alle partite, all'infortunio di Di Lorenzo, essendo un infortunio meccanico, non muscolare. La prospettiva che uno staff deve tenere conto chiaramente è il minutaggio che si va a sommare continuamente nello stress degenerativo muscolare. Cosa vogliamo dire con questo? Che sicuramente un giocatore, faccio un esempio su tutti, Lukaku riesce ad arrivare a un momento psicofisico ottimale, non ha partite sulle gambe, è relativamente ancora tra i possibili giocatori che potrebbe avere un'incidenza muscolare. Oppure Di Lorenzo fa un determinato numero di partite consecutivi e non riesce a recuperare lo stress psicofisico, è nella tabella dei giocatori che probabilmente potrebbe cadere in infortunio muscolare. È una casistica, non sempre succede, però c'è un'incidenza maggiore.
Vai, l'ultima domanda, vai Antonio.
Ma tu sai che l'ho visto giocare io Ciccio Troise nell'ultima parte della sua carriera, era un regista sopraffino, si vedeva che vedeva il gioco meglio di tutti gli altri, si vedeva che sarebbe
io invece me lo ricordo quando giocava nella primavera del Napoli, quindi
siamo... vabbè, ma perché tu sei un pizzico più datato di me, io pure sono datato
tipo,
però...
tipo talento veramente incredibile delle giovanili.
Poi è diventato un grande regista e si vedeva sarebbe diventato un allenatore. Faccio un passo indietro, mister, perché sono curioso di sapere, secondo te, quali saranno le gerarchie adesso lì davanti? Perché Vergara, Giovane, Alisson Santos, Neres quando tornerà, ma penso sarà lunga, e poi potrebbe esserci anche McTominay, perché quando tornerà, chissà, io immagino un McTominay lì a sinistra,
un upgrade del Napoli, sì, col centrocampo, no, che cambia un po' centrocampo.
Quando rientra chissà, secondo te come giocherà il Napoli e quali saranno le gerarchie lì davanti?
Ma McTominay su tutti, ragazzi, McTominay sta dimostrando a tutti noi, a chi aveva ancora qualche dubbio su questo giocatore, che è un giocatore eclettico, straordinario, che riesce a coprire tutto il campo, sempre lucido nelle giocate, sempre pericoloso negli inserimenti. Probabilmente a volte lo dovrei vedere un po' più coraggioso nell'ultimo passaggio, lo vedo a volte troppo lineare, però sicuramente McTominay sarà uno di quei giocatori che avrà, non dico la maglia assicurata su tutti, ma molto vicino a questo tipo di pensiero. Le gerarchie non sono facili da fare. È chiaro che penso che Neres sarà uno di quei giocatori, essendo lui uno spaccapartita, un giocatore che con le accelerazioni giuste, con la fiducia che gli era venuta, con i gol, con gli assi, secondo me è uno di quelli che rientra nello start 11 sicuramente.
E diciamo, io
volevo dirti una cosa in merito a Conte,
sì,
perché anche io sono un po' controcorrente, Manu. Sì. Allora, credo che questo allenatore, al di là di quello che si dica, è che ogni allenatore ha delle gerarchie, ogni allenatore ha un pensiero tattico, ogni allenatore vede un giocatore giocare, lo immagina all'interno del suo credo, del suo piano gara, del suo allenamento, e può succedere che non si verifica, può succedere, poi tante sono le situazioni. Io credo che questo allenatore, per quello che ha subito quest'anno, sia un po' da tutto il contesto, no? Andiamo un po' indietro con la testa, errori arbitrali, infortuni. Questo allenatore ci ha fatto vedere a tratti un gioco straordinario.
Vero.
No, ma immaginiamo, no, io dico immaginiamo il Napoli senza infortuni. Dove sarebbe?
Beh, soprattutto non ha mai,
non lo sapremo.
Non ha mai fino adesso fatto delle dichiarazioni contro società, mercato e quant'altro. Si è messo lì, ha lavorato, ha bacchettato, è stato bacchettato dai risultati, dagli infortuni, sta sempre lì e a tratti ci ha fatto vedere un grande calcio.
Quali sono, quindi, secondo te, le partite dove si è visto in maniera più lampante quella che era l'idea di gioco che aveva Conte?
Ce ne sono state tante. Io, allora ti dico la verità, io non ho visto mai il Napoli in Champions League, mai. Non c'è stata nessuna partita che mi ha dato l'idea che il Napoli fosse capace di avere padronanza della partita. Invece in campionato ci sono tanti momenti che ho visto una squadra, sì, ma anche quando si è difesa, anche quando solo si è difesa, ho visto la mano di un allenatore capace.
Più identità, molta identità, mentalità,
sì,
identità.
Capace di cambiare forma, idea, sì, sistema di gioco.
Ricordiamo che ha cambiato quattro sistemi di gioco, 4-3-3, 4-1-4-1, di nuovo 4-3-3, poi 3-4-2-1, cioè...
Ragazzi, ne possiamo dire tante, poi da tifosi, perché in questo momento mi sento più tifoso che altro. Io parlo da tifoso di calcio. Quando vedo oggi le difficoltà che ha avuto questa squadra, non posso non dire, cavolo, però quest'uomo riesce a reinventarsi continuamente, a essere moderno nelle partite che ha giocato, a comandare il gioco, a difendersi quando il caso. Poi purtroppo a volte non si riesce ad avere il livello prestativo su più partite.
Certo, è chiaro.
Però,
merito.
Ragazzi,
Grazie, dai. Grazie mille per la chiacchierata. Grazie mille a mister Ciccio Troise.
Grazie,
un abbraccio. Ciao.
Noi